In principio c'erano cane e gatto. Poi arrivarono i conigli, gli uccellini, i criceti, i furetti, i rettili. Sto parlando dei pet in senso generale, cioè animali di affezione che si stanno sempre più diffondendo nelle nostre case, questo lo sappiamo. Possono essere tradizionali, abbiamo detto in principio erano cani e gatti, ma anche i cosiddetti esotici, con i quali ci si riferisce a pappagalli, iguane, suricati, in particolare perché provengono da paesi diversi dall'Italia, oppure si chiamano esotici o li chiamiamo esotici perché sono non troppo convenzionali, ovvero conigli, galline, maialini, che fino a poco tempo fa tra l'altro venivano semplicemente considerati animali da fattoria. E da qualche anno a questa parte sono invece diventati dei pet, ovvero degli animali d'affezione. Comunque, che la vostra scelta ricada su una capretta, non le abbiamo menzionate, ma ci sono anche loro, un drago barbuto o un petauro da zucchero, l'imperativo è sempre lo stesso. Ogni adozione deve essere consapevole, quindi prima di scegliere il vostro prossimo pet, esotico, non convenzionale, convenzionale, non perdetevi questo episodio perché vi diamo i consigli giusti. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e per Il Sole 24 Ore di economia, e in particolare di economia della moda e del design e di pet economy. Forse perché i miei coinquilini si chiamano Otto, Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Smilla, Susi e Verde. Non sono stilisti né designer e non pagano l'affitto. Sono i miei cani e i miei gatti con i quali condivido giornalmente pensieri, momenti, qualche serie TV. In questo podcast andremo a scoprire insieme il rapporto che ognuno di noi ha con il proprio animale d'affezione in un paese, l'Italia, in cui i pet, cani, gatti, ma anche uccelli, pesci, roditori piccoli e medi hanno superato in numero i bipedi.
Radio 24 presenta Animale a chi?
A lanciare la moda dei pet non convenzionali sono stati sicuramente i VIP. Se a casa nostra infatti ci accontentavamo e forse ci accontentiamo ancora di cani, gatti, pesci rossi, canarini, a Hollywood le scelte sono molto più stravaganti. E chi non si ricorda di Max, il maiale vietnamita di George Clooney? Oggi, grazie ai social, scopriamo che anche le scelte degli animali d'affezione seguono le mode. Ed ecco che su TikTok di recente spopolano le caprette tibetane che hanno conquistato le case dei francesi, in particolare con la loro simpatia sono diventate delle vere e proprie star del web. Pet non convenzionali, li abbiamo definiti, che non conquistano solo le nostre case ma anche le piazze delle città. In tanti sono rimasti a bocca aperta e smartphone in mano quando, era l'aprile del 2024, hanno incontrato Efrem Brambilla, che è il sindaco di un piccolo paese in provincia di Lecco, era a passeggio in piazza del Duomo a Milano in compagnia della sua Timon, una suricata che prende il nome dal personaggio disneyano del Re Leone, che in poche ore è diventata virale sulle principali piattaforme social, mentre normalmente siamo abituati a vedere i suricata nei documentari sui canali televisivi dedicati appunto alla natura. Che sia Timon, il suricato amico del Re Leone, Lilli, cane di Lilli e il Vagabondo, Duchessa, la gatta bellissima protagonista degli Aristogatti, o Tamburino, che era il coniglio amico di Bambi, o Pascal, che era il camaleonte amico di Rapunzel, l'imperativo è sempre lo stesso. Bisogna essere consapevoli della scelta che si sta per fare per evitare errori e prevenire abbandoni. E anche per raccontarci di questo e darci preziosi consigli è con noi la dottoressa Maristella Zambelli, che è un medico veterinario per i cosiddetti animali esotici non convenzionali e la fauna selvatica. Ecco, iniziamo da questo perché niente di più non convenzionale di un drago barbuto. Diciamo che la scelta appunto di dedicarsi a questo particolare numero di animali non convenzionali o esotici è nata grazie a un drago.
Sì, è vero, nel senso che io volevo fare chirurgia dei tessuti molli appena uscita dall'università e quindi dedicarmi a cane e gatto. Poi un giorno durante il tirocinio in una clinica, mi sono ritrovata con un drago barbuto in braccio ed è stato amore a prima vista, nel senso che poverino era denutrito, era disidratato, era ovviamente malato, e lì ho avuto l'illuminazione, l'ho adottato, l'ho chiamato Marlon e soprattutto ho deciso di dedicare la mia esperienza, la mia vita agli animali non convenzionali, quindi agli animali esotici.
E c'è proprio una società, giusto, in Italia, la Società Italiana Veterinaria Animali Esotici, quindi ormai
sì,
sta crescendo questa consapevolezza e quindi anche la specializzazione.
Sì, ho fatto, non solo sono socia della SIVAE, ma ho fatto anche un percorso, il GP Cert riconosciuto in Europa per gli animali esotici non convenzionali, quindi sì, c'è tutta una specializzazione post universitaria.
Quasi mi viene da dire purtroppo, scattano queste mode perché sembrano un po' delle mode con l'amplificazione data dai social, e c'è questa moda di animali non convenzionali, forse perché appunto sono i VIP magari a mostrarli, quindi sembra che tutto a un tratto nelle case non ci siano più solo cani, gatti, conigli, uccelli, pesci, ma anche galline, suricati, caprette nane, mini maialini. E possiamo effettivamente farli vivere nelle nostre case, al di là di sciocche mode o amplificazioni appunto via social, o in qualche modo stiamo facendo loro violenza?
Allora, diciamo che per tutti gli animali adottare un animale è un atto di responsabilità, a prescindere dal tipo di animale, che possa essere cane, gatto o altro. Sicuramente per il cane e il gatto c'è un'esperienza maggiore. Quello che io consiglio è sempre prendere coscienza di che animale adottiamo, a quale animale portiamo a casa, e avere e conoscere prima lo stile di vita dell'animale che abbiamo scelto, quindi sapere le sue esigenze, le sue caratteristiche, come deve vivere, che cosa mangia, qual è il suo habitat, e soprattutto scegliere un veterinario per animali esotici che possa guidarlo appunto nella scelta,
certo,
consapevole dell'animale che sta apprendendo.
Certo, qui a Milano, insomma, qualche mese fa ha fatto molto parlare, come sempre, in particolare sui social, questo suricato portato al guinzaglio da un signore che tra l'altro fa il sindaco qui vicino a Milano. Ecco, siccome si stanno diffondendo anche i suricati, che io considero deliziosi, però li ho sempre visti confinati, insomma, nel loro habitat naturale, ma volendo invece prenderne uno in casa, per esempio del suricato, come diceva lei, che cosa dobbiamo sapere prima di considerarne l'adozione?
Dobbiamo sapere innanzitutto che è un animale sociale, che vive in società specializzate in natura, quindi tenerlo da solo in casa con le persone che non ci sono e lavorano tutto il giorno ovviamente può essere un problema serio per l'animale, quindi in genere la scelta è di farlo vivere in compagnia, diciamo, con altri suricati. L'altra cosa ovviamente è il cibo, perché bisogna sapere che mangia insetti, quindi mangia anche grilli, vermi, e che comunque soffre il freddo perché è africano e quindi comunque ha bisogno di temperature anche in inverno particolarmente elevate, oltre ovviamente a spazio, a un enorme spazio, a spese anche per fornire un habitat adeguato.
E può convivere, perché a volte poi ce ne siamo occupati anche qui nel nostro podcast, a volte si cerca o si desidera avere anche animali diversi sotto lo stesso tetto, compagni a due zampe o due ali diversi. Ci sono, cioè, può convivere eventualmente anche con altri animali un suricato?
Allora, diciamo che la scelta migliore sarebbe farlo convivere eventualmente con un gatto. Per quanto riguarda il cane, dipende dal cane, perché i cani possono essere aggressivi nei suoi confronti, e per quanto riguarda tutte le prede ovviamente no, quindi con gli criceti o quant'altro sono le loro prede naturali, quindi direi
no,
di evitare.
Certo. Guardi, io ho provato la convivenza tra gatti e criceti, e ovviamente i criceti confinati in una gabbia, che per quanto, diciamo, tra virgolette lussuosa, è sempre una gabbia, perché sennò appunto per il gatto niente di più stupendo che una preda criceto, quindi appunto
direi di no.
Esatto. Senta, un altro invece animale anche qui deliziosi da vedere in questi video che vediamo magari nelle foto adesso, appunto, invece che vederli nei documentari, i piccoli maiali, i mini pig. Ecco, chi decide di invece adottare questo tipo di pet, che cosa dovrebbe sapere?
Beh, noi li vediamo sempre rosa, molto carini, molto piccoli, però la gente non si rende conto che poi crescono e arrivano a 60-80 kg, quindi hanno bisogno di spazi immensi, hanno bisogno di un giardino, sicuramente non possono essere tenuti solo dentro casa perché hanno bisogno anche del fango, quindi di rotolarsi nel fango per proteggere la pelle, di cercare come fanno in natura le ghiande, per cui scavare sulla terra, cosa che sulle mattonelle ovviamente non possono fare. Quindi per tutta una serie di esigenze etologiche hanno bisogno di tantissimo spazio e di una gestione insomma importante, perché veramente avere un mini pig, quindi un mini maiale, che poi ripeto tanto mini non è, diciamo che non è semplice, soprattutto per un neofita, cioè per una persona che si approccia per la prima volta a questo tipo di animale.
Ecco, poi ci sono le galline. Adesso io sono, a parte che sono affascinata da sempre da David Beckham, ma mi è diventato ancora più simpatico
anch'io.
Quando lo vedo nei suoi video, che alla mattina va a dar da mangiare le sue galline, poi alcune le più affezionate o innamorate di lui lo seguono, ne ha di tanti tipi diversi. Ecco, la gallina, come il maiale, siamo abituati a vederla come un animale da fattoria, però in realtà credo che in casa si possa tenere.
Diciamo che sì, sempre più frequentemente adesso io ho clienti che tengono delle galline ornamentali come pet, quindi dentro casa, però ovviamente anche in questo caso devono avere un giardino a disposizione. Diciamo che c'è un'affinità elettiva per la gallina riguardo l'intelligenza della gallina e le persone, un po' come un po' tutti i volatili. Parliamo per esempio dei pappagalli, diciamo che soprattutto se si vedono fin da piccoli c'è quel famoso imprinting che una persona vede schiudere dall'uovo il pulcino, e il pulcino riconosce nell'uomo la propria mamma, e questo fa sì che si crei questo legame particolarmente forte e sviluppato. Quindi direi che la gallina può essere sicuramente un buon pet, quindi un buon animale da compagnia, e tutti quelli che hanno provato questa esperienza sanno di che cosa parlo.
Sì, poi ricordiamo tutti quelle belle immagini di Conrad Lorenz, no? Uno dei padri dell'etologia, seguito da tutte le, non so se fossero anatre o oche, però appunto che lo vedevano come il loro papà. L'ultima cosa che volevo chiederle è sui ratti, i ratti domestici, che l'ultima volta ero in sala d'attesa in un posto, in una clinica di Milano, dove si curano anche gli animali esotici, e sono arrivati dei conigli, sono arrivati due tartarughe e poi anche due ratti domestici. Ecco, i ratti domestici, anche questi credo è meglio tenerli in compagnia, giusto?
Sì, addirittura in tre sarebbe l'ideale, perché svolgono tutti i compiti sociali, addirittura meglio tre che due nei ratti in particolare, e anche loro sono animali molto affascinanti, sono animali molto intelligenti che possono, se presi appunto da piccoli e fatti vivere in ambiente idoneo, possono essere dei pet eccezionali, addirittura a volte secondo me molto più di, cioè, o perlomeno pari a un cane.
Poi tra l'altro sono intelligenti appunto quelli poi più grandi, so che vengono usati anche come rati sminatori, cioè come sempre insomma noi esseri umani poi riusciamo anche a sfruttare le doti di intelligenza di alcuni animali.
Sì, sono particolarmente efficaci, se pensate che hanno una, nella loro società hanno chi assaggia e che chi prova su se stesso per salvare tutta la comunità, tant'è vero che i ratti e i topi sono odiati dall'uomo da anni, e comunque dalla peste dei manzoni, e comunque ancora esistono in natura e quindi non siamo riusciti a sterminarli, e quindi questo ci indica quanto hanno da scoprire. Hanno il topo o il ratto sentinella che va lì, assaggia, e gli altri aspettano 12-24 ore per vedere se sopravvive o meno. Se sopravvive possono mangiare quel tipo di cosa.
Grazie mille alla dottoressa Maristella Zambelli, medico veterinario per animali esotici non convenzionali e fauna selvatica. Il messaggio che ci ha dato è: ogni animale è un mondo affascinante da scoprire, però dobbiamo essere preparati e studiare bene quali sono le sue esigenze e il nostro stile di vita. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Dopo aver ascoltato i consigli della dottoressa Zambelli, è arrivato il momento di raccontarvi una storia. Quella di un'amicizia speciale che è durata solo un paio d'anni, ma che ha cambiato la vita di tanti. In primis quella di Nina, che nasce gallina, e grazie alla sua mamma umana diventa una star del web. Ed è quella di tutte le persone che l'hanno amata e seguita, in particolare su Facebook, e che hanno imparato a considerare la gallina non più solo un animale da reddito, ma un vero e proprio pet. E soprattutto la gallina di Silvia. È con noi Silvia Amodio, giornalista, fotografa, osservatrice da sempre del mondo animale e mamma di Nina. Nina è una gallina che purtroppo non c'è più, è morta 6 anni fa, e però ha lasciato un segno nella vita di Silvia, ma nella vita anche di tantissime altre persone. Però facciamo un passo indietro, perché Nina non è stata la prima gallina della vita di Silvia. Quindi Silvia, come mai questa scelta, insomma, di questo pet non proprio scontato?
Allora, in effetti, le prime galline, diciamo, d'affezione le avevo prese quando mio figlio era piccolo, aveva solo 3 anni e mezzo, vivevo a Firenze con la possibilità di farle scorazzare in un piccolo giardino, quindi mi è sembrata una scelta, come dire, curiosa, interessante, per fare un percorso insieme anche a mio figlio. E così è stato, perché per un bambino ha avuto modo di relazionarsi, ecco, con un animale non convenzionale, e Leonardo era piccolino all'epoca, per cui ha dovuto imparare magari anche ad avvicinarsi con garbo, con attenzione, certo, con rispetto. Quindi io credo che anche quel confronto con un animale un po' fuori dagli schemi sia stato importante per lui, anche per la sua crescita. Perché un aneddoto che mi viene in mente adesso, perché tanti anni che non ne parlo, ormai mio figlio c'ha 26 anni, quindi è passato del tempo. Però per esempio lui si accucciava per parlare con loro, per comunicare con loro, no? Quindi era un po' un esercizio anche per mettersi un po' e medesimarsi nei panni degli altri.
Certo, capire che per relazionarsi con una gallina bisogna un po' mettersi nei panni della gallina, e quindi accucciarsi, e anche per fare eye contact, no? Suppongo.
Sì, poi essendo piccoline anche le galline, delicate, anche l'approccio con loro gli era, certo, stato insegnato di farlo con molta attenzione. E per non parlare poi dell'uovo, no, che veniva fatto regolarmente ogni giorno, perché questa è la loro natura, e quindi era un po' sempre una caccia al tesoro. Poi lui le metteva nel passeggino, andava in giro con le galline nel passeggino. È stata una bella esperienza.
Poi è arrivata Nina, e però a quel punto tu non avevi più un giardino, perché vivevi già a Milano e c'era questa gallina da sistemare, e quindi doveva essere solo di passaggio, ma così non è stato.
Così non è stato, ed è stata una relazione completamente diversa, perché mentre a Firenze erano due, quindi l'interazione si svolgeva certo anche con noi, ma principalmente fra di loro, con Nino ho costruito un rapporto che era molto stretto, ed è stata una vera e propria rivelazione sotto tanti punti di vista. Come tu hai anticipato prima, appunto, io sono una giornalista, mi sono occupata sempre di animali, e quindi ero un po', come dire, un po' capisciona, credevo di sapere tante cose eccetera, e invece mi ha aperto un mondo, perché ho scoperto che invece sono degli animali dotati di una straordinaria intelligenza, ma soprattutto, approfondendo, non che non sapessimo che sono animali molto comuni e molto maltrattati, ma ho scoperto che esiste pochissima letteratura scientifica che riguarda per esempio le loro capacità cognitive. E quindi questo è stato un percorso molto interessante per approfondire più che altro queste tematiche.
Certo, e tra l'altro io ho visto, ci sono un paio di siti, insomma, che vendono per esempio delle piccole pettorine per le galline, per portarle in giro, quindi anche a te capitava, perché poi, perché no, esattamente come portiamo fuori il nostro cane, a volte anche i gatti, tu portavi in giro la Nina?
Allora, la portavo in giro quando era strettamente necessario farlo. Quello che io non volevo era trasformarmi nel fenomeno, no, della signora eccentrica di mezza età, mm-hmm, che andava in giro con la gallina, perché ovviamente il confine era molto sottile, per cui ho sempre cercato di mantenere, come dire, un contegno, proprio perché per me quell'esperimento, chiamiamolo così, era un esperimento invece molto serio, e quindi non volevo fare l'eccentrica, ma proprio spostare l'attenzione dalla padella
ad altre forme di relazione, quindi raccontando un po' la nostra quotidianità. È vero che noi vivevamo in un loft che è anche il mio studio fotografico, ma io garantivo a Nina, per esempio, passeggiate regolari in ambienti protetti e la possibilità, qui un piccolo giardinetto, di scendere comunque nel giardino ogni giorno, perché ricordiamoci che sono animali comunque che hanno bisogno di razzolare, di integrare la loro dieta con tutto quello che trovano in giro, quindi partire anche dalle loro caratteristiche e necessità etologiche.
Ecco, tu appunto dicevi ho sempre amato gli animali, li ho studiati, hai cercato anche libri sulle galline e sicuramente hai anche, quindi, oltre all'affetto che inevitabilmente si è sviluppato con Nina, la osservavi anche, hai scoperto per esempio che le galline hanno appunto queste capacità cognitive, addirittura memoria, che forse noi non consideriamo, cioè a medio-lungo termine.
Ma è assolutamente così, perché tendenzialmente con le galline non si costruisce un rapporto così diretto, perché tradizionalmente vengono tenute nel pollaio, quindi ci si limita magari a dargli da mangiare, ad osservarle eccetera. Vivendoci in casa la situazione era un po' diversa. Poi, facendo un po' tesoro degli studi che avevo fatto, perché ho fatto una tesi alle UAI sulle competenze linguistiche dei delfini, ovvero sulla capacità di comunicare con noi attraverso linguaggi artificiali, ho un po' applicato quello che avevo banalmente studiato e quindi le ho proposto dei giochi banalmente di attivazione mentale, quelli che si fanno magari anche un po' con i cani, per intrattenerli, per costruire e rafforzare una relazione. E per mia sorpresa ho scoperto che la Nina, ma immagino anche le altre galline, hanno una capacità di apprendimento straordinaria e una velocità, per cui per esempio ci inventavamo dei giochi che avevano delle precise regole. E Nina immagazzinava queste regole molto velocemente, ma soprattutto le conservava nel tempo, per cui capitava che magari quel gioco non veniva fatto per un lungo periodo per varie ragioni, e quando glielo riproponevo a distanza di tempo lei dimostrava di aver conservato memoria di quelle che erano appunto le regole di quel gioco. E poi era anche una creatura molto socievole, e probabilmente, essendo un animale abituato a stare in gruppo, ecco, quello che probabilmente è successo tra me e lei, abbiamo fatto noi gruppo, quindi è vero che io me la portavo sempre dietro quando andavo in vacanza eccetera, quindi lei era abituata a viaggiare, abituata ad andare in treno, abituata ad andare in macchina, ed era una creaturina educatissima. Per esempio al ristorante, quando ci capitava di andare, io me la mettevo sulle gambe e lei sapeva che lì doveva stare, così non la vedeva nessuno, appunto non facevo il fenomeno come ho detto prima, e non mentre a casa magari era un po' più diciamo birbante, per cui mi rubava le cose dal piatto, invece al ristorante lei sapeva che doveva comportarsi in un certo modo, e così era. E era incredibile, perché era come se noi avessimo una comunicazione telepatica. Adesso io non sono una persona new age, sono molto coi piedi piantati per terra, è un approccio molto rigoroso nei confronti della vita e di queste cose, però vivendo così a stretto contatto, come anche con gli altri animali, uno stabilisce, certo, come dire, una comunicazione che è molto anche profonda e che probabilmente trova dei canali alternativi a quelli tradizionali. Secondo me con lei è successo questo, perché noi stavamo insieme H24, certo, lei dormiva nel comodino accanto a me, guardava la televisione con noi eccetera, e quindi io sentivo proprio
le sue esigenze,
ero quasi telepaticamente collegata,
certo, non potendo insomma usare la lingua che usiamo tra noi umani, si comunica in un altro modo. Tra l'altro io non so, qui in Italia in particolare, so che nel Regno Unito ci sono addirittura delle riviste dedicate agli animali da fattoria, però io non so quante persone sappiano, io non lo sapevo, che ci sono oltre 300 tipi diversi di galline, ognuno ovviamente avrà le sue esigenze, e ce ne sono talmente tante sul nostro pianeta che addirittura si può calcolare che ce ne sono 9 per ogni abitante. Però paradossalmente sono animali molto poco studiati, maltrattatissimi ovviamente, questo lo sappiamo, in troppi casi poco studiati, tanto che quando Nina non è stata bene, tu forse ancora adesso non sai quali erano le cause di questo malessere e poi quindi anche della sua morte.
Sì, allora riprendo il tuo discorso, è vero, ci sono 300 razze per, sono bellissime peraltro, vengono però considerate tendenzialmente degli oggetti ornamentali, quindi ci sono una serie di impallinati che vanno magari in giro anche per l'Europa per cercare quella precisa colorazione. Quello che è interessante, se vi capita, quando tu vai a cercare del materiale appunto sulle galline, spesso lo trovi nel reparto del giardino, non lo trovi tra gli animali, certo. Questo la dice lunga, però effettivamente all'epoca per me era difficile trovare qualcuno con cui potermi confrontare anche sulle cose più banali, tanto che magari cercavo in giro magari contadini o persone che certo. avevano avuto un altro rapporto, ma comunque un'esperienza diretta con questi animali.
Comunque insomma la Nina aveva, cioè tu le avevi creato una pagina Facebook che esiste tuttora, quindi per chi vuole, anzi vedo che molte persone la ricordano e continuano a postare, quindi una pagina Facebook ancora attiva, e perciò insomma per chi fosse incuriosito, e sono sicura che chiunque ci abbia sentiti è incuriosito, può appunto per esempio consultare questa pagina Facebook. Quindi grazie Silvia, grazie mille, e se riuscirò a realizzare il mio sogno di avere una gallina te lo faccio sapere.
Okay.
Grazie,
grazie a voi,
mille.
Grazie.
Abbiamo conosciuto la storia di Silvia e Nina e abbiamo scoperto, grazie ai consigli preziosi della dottoressa Zambelli, che cosa dobbiamo assolutamente sapere prima di orientare la nostra scelta verso un animale d'affezione, tra virgolette, non convenzionale. Ora non ci resta che fare la nostra scelta. Io sceglierei una delle 300 diverse galline che esistono su questo pianeta. Anzi, se avessi lo spazio, ne sceglierei anche più di una. E voi?
Supported by
Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
Animale a chi? Di Giulia Crivelli. Autrice Miriam Carbone. Producer Riccardo Poli. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.